l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori di Radio Music. Il venerdì sono sempre qua presente, anche se sempre in questo periodo diventa sempre problematico creare la scaletta, perché prima, quando era giallo, bene o male si riusciva ancora a fare delle cose. Con l'arancione devo cercare di degli ospiti, diciamo, nell'ambito del comune di Trento, e questa sera ho una persona un po' particolare che lavora in realtà in mezzo all'arte, però diciamo ufficialmente io sono andato a vedere, non mi sembra che sia artista. Poi dopo le chiederemo. È Laura Paisan, con il suo negozio Laura dell'Arte, che è in via zona via Brennero,
Unterweger,
è la strada per andare a TV TCA, mi pare.
Sì, esatto, in quella zona lì.
Perciò dietro al Brico.
Esatto, perfetto.
È per spiegare un po' alle persone che non sanno, conosco. Anche se so che tanti artisti vengono da te perché so che lavori bene. E poi, fra l'altro, è un lavoro che ormai, una volta a Trento ce n'erano diverse, parlo di 20 anni fa, adesso veramente non c'è più quasi nessuno, o credo che sei l'unica, ma non credo che ci sia più altri negozi, credo.
Sì, forse non così nello specifico, perché sì, più che ferramenta sono proprio un belle arti.
Va bene, io allora direi che, diciamo, io ho detto, non so se hai fatto l'artista, però e so che la tua preparazione è nell'ambito artistico, perché so che hai fatto la scuola d'arte, perciò
sì,
sicuramente espressività e creatività non ti mancano, credo.
Esatto, sì, ho fatto l'istituto d'arte, non dico quando ho finito perché ormai sembra quasi una vita, e poi ho studiato restauro a Firenze. A Firenze sono stata 9 anni, ho lavorato anche lì prima, e poi niente, nel 2009 sono rientrata a Trento e dopo un paio di anni ho aperto il negozio.
Il discorso del restauro l'hai fatto presso una struttura pubblica o un privato?
Ho fatto un'accademia privata, ho fatto la Libera Accademia di Belle Arti, sì, che era una parificata all'epoca, adesso sono cambiate le cose, non più, però all'epoca lo era. E io in realtà prima ho cominciato a lavorare, io il mio primo cantiere l'ho fatto nel 98 qua a Trento, e poi mi sono trasferita a Firenze, ho lavorato qualche anno prima di cominciare l'accademia, quindi l'ho fatta estremamente fuori corso, e niente, e poi dopo averla finita sono ritornata in Trentino.
Perciò in realtà il tuo diciamo ambiente artistico sarebbe il restauro.
Sì. L'accademia comunque aveva anche i corsi di pittura, di scultura, cosa che io ho seguito naturalmente, ma non ho l'indole da fare l'artista. Esatto, e quindi
Io per esempio l'anno scorso ho avuto un personaggio abbastanza importante nell'ambito del restauro, che comunque è anche artista e lavorava presso la provincia, che era Perini.
Ah, bravissimo.
Perciò diciamo lui, diciamo, nonostante tutto il lato artistico, diciamo, l'ha mantenuto, pur facendo un po' tutto il discorso del restauro, diciamo in funzione diciamo di funzionario provinciale, si è aggiornato, però diciamo il discorso dell'arte, di fare l'artista, l'ha mantenuto, perché io mi ricordo quando era giovane, era un po' più giovane di me, perché io sono un po' più vecchio, io ho fatto la prima maturità nel 72 dei 5 anni, lui era un po' più giovane e lui voleva fare l'artista, poi la vita ti porta.
Vabbè, lui è bravissimo restauratore, è un grandissimo artista assolutamente, No, io penso che la cosa che forse differenzia noi restauratori da un artista è anche forse la conoscenza dei materiali. C'è un approfondimento delle tecniche e dell'uso dei materiali che forse ci differisce, no? E almeno a me sembra di vederla, è come negli architetti trovi grandi acquerellisti, grandi disegnatori. Il restauratore secondo me ha una conoscenza del materiale che gli porta poi, c'è sicuramente questo legame con l'arte, questa voglia di espressione. Poi è difficile, perché per lavoro dovresti riuscire ad annientare quello che è la tua parte creativa per assecondare quello che su cui stai lavorando, no? Quindi poi c'è anche questa ambivalenza. Però è
ecco, però mi fa piacere che mi dici questa cosa, perché per esempio il concetto dei materiali per me è importante. Uno mi dice: io vado a prendere il colore tale al centro color, beh, o metti, viene da te, però non sa in realtà neanche cosa hai fatto, solo il nome. Io per esempio nel mio piccolo ho avuto la fortuna che il mio suocero era un imbianchino decoratore,
okay.
E mio cognato era la ditta dei vigili dei colori.
Ah, ok.
Perciò una conoscenza di base dei materiali è fondamentale, e fra l'altro da 3-4 anni sono amico di Paolo Gentile, che ha avuto per un bel po' di anni una ditta di restauro e di decorazione, ma anche restauro di affreschi, in più anche il discorso dell'imbianchino, cioè era una ditta tutto attorno, e ci frequentiamo e vediamo che la conoscenza dei materiali, il concetto diciamo dell'artigiano in realtà è fondamentale. Per esempio io difficilmente vado a comprarmi i colori, io i colori me li faccio, okay. Ma perché so come farli.
Capisci? È un altro mondo.
È un altro mondo, sì, perché in realtà ti puoi fare i colori che vuoi,
sì.
Come li vuoi.
Vabbè, anche il contatto con la materia, che secondo me è importantissimo, no? È una parte della produzione creativa anche.
Ma direi che per esempio per l'arte contemporanea, adesso per esempio ci sono tantissimi materiali, diciamo tipo malte, stucchi, impasti, nel campo dell'edilizia, che sono favolosi per esempio per fare delle cose contemporanee,
sì, sì.
Che non occorre andare a prenderli da altre parti dove te li fanno pagare l'ira di Dio.
Sì, 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 sì.
Però se uno non ha diciamo la conoscenza di base e diciamo proprio il fare con i materiali di base, però sono poche le persone che lo fanno, o se no nello specifico in certe nicchie di certi tipi di lavorazione dal punto di vista artistico.
Sì, c'è un po' un limite, Trento forse su questo, perché siamo, l'istituto d'arte
noi siamo piccoli.
Ma non così tanto, però è comunque un ambiente in cui non c'è un'accademia, cioè per carità c'è un istituto d'arte che non so, io amo follemente, sarà perché l'ho fatta, perché ho avuto grandissimi insegnanti e secondo me mi ha dato veramente tanto. Però fuori di quello manca tanto, quindi logicamente anche chi approccia magari su più tardi, che magari appunto non fa un percorso come quello dell'Istituto d'Arte, è difficile riuscire a approfondire determinati temi.
E perciò tu col tuo negozio diciamo hai comunque dovuto approfondire diciamo altri argomenti, non solo legati al restauro pittorico, o ti sei arrangiata da sola?
Allora, vabbè, il tipo di formazione che ho fatto, appunto avendo studiato restauro, avevo già una, secondo me, una buona base tecnica sui materiali e sull'uso dei materiali, e poi chiaramente forse mi mancava più quelli più moderni. E quello per fortuna le aziende che ti forniscono il materiale quasi tutte ti danno un ottimo supporto e hanno dei buonissimi tecnici, e se chi vende ha voglia di approfondire ti seguono. Quindi ecco, su cose magari un po' più moderne ho avuto bisogno di essere supportata, quello sì, però ho sempre trovato ottimi collaboratori.
Ah, cioè, ecco, io proprio questo non... cioè sapevo qualcosa ma non non in modo approfondito, cioè al giorno d'oggi le ditte hanno proprio dei tecnici che ti possono supportare su quello che in realtà ti vendono.
Sì, assolutamente. Poi chiaramente sta al venditore a decidere se approfondire o non approfondire.
L'approfondimento per conto mio ci vuole, cioè è una base che ti può dare una sicurezza. Perché se tu nel campo tuo, che ne so, devi ti portano ad incorniciare un certo tipo di lavori, devi avere le idee chiare, sapere i materiali che devi usare, dopo chiaro metti in campo la tua creatività, la tua espressività, però l'utilizzo, diciamo, di certi tipi di materiali è fondamentale.
Ma anche,
diciamo,
perché anche la pittura è in continua evoluzione, ci sono materiali nuovi, tecniche nuove, quello tutti gli anni esce qualcosa di nuovo e sì, bisogna starci dietro. Anche perché, appunto, se non sono le aziende a insegnarti queste cose, non le puoi imparare.
Loro in realtà conviene, cioè nel senso che dare un supporto a uno che ti vende i prodotti, chiaro, è fondamentale. Ecco, io non sapevo che sono così evoluti e di avere un appoggio così serio, ma in realtà...
Poi io sono anche un po' una rompiscatole. I rappresentanti, ad esempio, mi odiano, perché i rappresentanti difficilmente sanno cosa vendono e io invece voglio sapere cosa compro, quindi di solito mi odiano, è per quello forse che sono sempre in contatto con i tecnici e non con i rappresentanti, perché voglio che mi si dica cosa
compro. Comunque il materiale, diciamo, in realtà proviene fuori da quasi tutto da fuori provincia, penso.
Ma e non solo, purtroppo in Italia non è rimasto quasi più niente. Perché ormai no.
Ma io, per esempio, io ti parlo di 25 anni fa, 30 anni fa, io conoscevo, per esempio, dei paesini nell'ambito della Toscana che erano specializzati, per esempio, in assi e cornici, per esempio a Certaldo.
Oh no, ok, allora sulle cornici no, è diverso. No, 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 la cornice è quasi totalmente prodotta. Io no, compro solo in Italia sulla cornice.
Quindi sì?
Sì, cornice. E anche la carta resta quasi totalmente italiana. E chiaramente poi ci sono delle eccellenze estere, cioè francesi.
Saranno i colori probabilmente inglesi, che saranno più stranieri.
Colori in Italia non è rimasto più niente, non abbiamo neanche più la Maimeri e la Ferrario. Non sono, continuano la produzione in Italia, ma non sono più italiane.
Per esempio, ti dico, io non sono uno che ha approfondito, però per esempio mi ricordo che comunque il pezzo forte dei colori è sempre stato la Bayer, per esempio. Non so se è ancora in Germania.
Ma oddio, non sai che altro saprei dire?
No?
No.
Perché la Bayer è sempre, cioè è nata nel fine 800, mi pare, prima del 900, e è sempre stata una fabbrica di pigmenti, di colori.
Oh, no.
Credo che ci sia ancora, dopo non so se, però io parlo probabilmente proprio nella lavorazione primaria, nella materia prima, non nell'impasto, cose varie, nelle materie prime, io credo che ci sia ancora la Bayer. C'era mio cognato che aveva la ditta dei vigili di colori. E mi ricordo che gli arrivavano i sacchi da 35 kg dalla Bayer con tutti i pigmenti possibili, per esempio.
Magari è più sull'industriale, perché io lavorando sul Belle Arti, cioè ci sono le storiche, c'è la Winsor & Newton che è inglese, la Sennelier francese, la Talens olandese, vabbè, la Maimeri e la Ferrario che erano italiane, e la Saab Pietroburgo che è russa, queste diciamo sono la Schmink tedesca. Queste, diciamo, sono le aziende più forti ancora adesso sul mercato. C'è la Golden, che è un'americana che tengo io, che è un'ottima azienda. Diciamo, questi sono i grossi che adesso sono,
per esempio,
sul mercato.
Quando insegnavo ad Aldeno, vicino a Trento, Aldeno è gemellata con un paese della Repubblica Ceca. Io mi ricordo che tutti gli anni che andavo, e credo di non averne scappato uno, io mi ricordo che prendevo dei colori, acquarello, pennelli a Praga. Mi avevano insegnato un negozio veramente vecchio, che era un negozio del fine 800, e dopo i prezzi erano decisamente più bassi. Però
io non da lì, ma appunto io tengo la San Pietroburgo, che importo direttamente dalla Russia, e loro fanno un acquarello che è incredibile. Tra l'altro è uno dei pochi acquarelli che tiene ancora le vecchie ricette, e quindi sono fatti con la gomma arabica e col miele. Hanno una concentrazione di pigmento che è incredibile, e importandoli hanno anche veramente tutto un altro prezzo.
Sì. Sì, perché diciamo tutto sommato in Europa c'è stata una cultura del colore, cioè non è solo nell'ambito italiano, no? Dici italiani, colori, però a parte diciamo le delle ditte così, ecco, forse manteniamo ancora quello della carta probabilmente, però anche lì, per esempio, anche lì mi ricordo sempre a Praga c'erano delle carte russe, delle carte polacche che erano
quello comunque è un mercato
favoloso, mi ricordo,
ma anche perché hanno sempre dato un grandissimo peso all'arte e agli artisti. E quindi sì, ma quello è un altro mondo, cioè comunque è un mondo lontano e a noi arriva poco, però ecco, sulle carte anche noi, cioè comunque la Francia, la Germania, l'Olanda, l'Italia sono sempre stati grandissimi produttori sulla carta. Esatto, forse resta il nostro cavallo di battaglia, perché abbiamo la Fabriano, abbiamo la Magnani, ne abbiamo veramente tante carte, e forse è l'unica cosa che ci resta realmente italiana.
Sì, che poi anche lì sono cose che provengono da molto molto da lontano, e dopo comunque so che ci sono anche delle cartiere anche. Ecco, per esempio, un'altra cosa che mentre tu parli io cerco di farmi venire in mente, per esempio mi è capitato 7-8 anni fa di andare con un artista scultore della Valsugana, Scantamburlo, nella zona diciamo dell'ex zona dell'est, alle spalle di Berlino, del Brandeburgo, e per esempio lì siamo andati a visitare una vecchia fonderia che non era sicuramente modernizzata, ma riuscivano a fare delle fusioni fra l'altro a costi anche lì ribassati da matti, per esempio.
Sì.
E erano proprio delle vecchie fonderie, non so se erano non esagero, forse erano fine 700, una cosa del genere, lavoravano proprio.
Sì, che probabilmente mantengono ancora questo taglio artigianale, no? Hanno ancora l'arte in mano, cosa che noi stiamo perdendo. Perché non è...
Sì, loro il concetto del fare probabilmente è un po' diverso da noi italiani, probabilmente.
L'Italia, non so se è diverso o se noi l'abbiamo perso, cioè c'è stato un po' un allontanamento, no? Come mancano, cioè, non so, io penso all'artigianato locale, no? Cioè, avevamo gli scultori, i lavoratori del rame, li abbiamo quasi tutti persi.
Quello del rame ci sono ben poche persone.
Era una delle nostre comunque eccellenze.
Beh, dopo i tuoi rapporti con diciamo con gli artisti, con le persone che vengono a chiederti i lavori, diciamo come è stato come sono questi trentini, diciamo?
Come sono questi artisti trentini? No, è bello, ci vuole su alcune cose tanta pazienza, e perché poi ogni artista è fatto a modo suo. E poi in realtà penso di essere una privilegiata, perché in realtà io vedo gente splendida, creativi, gente con idee, gente che ha voglia di strafare. Quindi in realtà è veramente un ambiente positivo il mio. Poi è difficile stare dietro a tutto, cioè quello sì, in un mondo che va così veloce e la gente è abituata ad avere tutto veloce, le idee veloce, imparare veloce. E tu poi dopo devi riuscire a rapportare tutto questo alla realtà, no? E quindi non sempre è facile.
Sì, io dico anche, sono, diciamo, anch'io artista, anche se Io dico che è più difficile gestire gli artisti che gli alunni.
Immagino, sì, condivido.
Perché probabilmente l'io espressivo creativo è così talmente forte che spesso ognuno guarda un po' il suo mondo e non riesce a capire che esiste anche un altro mondo e bisogna cercare di mediare, però può capitare che spesso ci sia questa frizione. Dopo se una persona la frequenti, la conosci, allora probabilmente riesci a capire, però devi cercare di mediare.
Sì, poi probabilmente vivo un po' in una zona neutra, no? Però sì, questa mancanza di collaborazione è abbastanza evidente. È un peccato.
Sono pochi quelli che ti lasciano libertà o vengono con le idee precise, per esempio?
Beh, la cosa che in realtà mi fa tanto piacere è che molti vengono perché hanno bisogno di consigli. E questo in realtà è anche un orgoglio. E quindi mi piace, cioè nel senso, cioè, trovo bello questo. Poi il fatto di dire fai quello che vuoi, magari capita più spesso nelle cornici, allora o nel restauro, col laboratorio di restauro, con alcune persone si è instaurato un rapporto in cui magari vengono e ti dicono ma fai quello che vuoi. E non mi piace, però in realtà è anche un bello orgoglio.
Vedo che è venuto fuori più di una volta ormai il concetto della cornice, però incorniciare un'opera non è così facile. Perché per esempio anche se uno per esempio non vuole andare da un corniciaio, vuole cercare di arrangiarsi così, però non è così facile mettere una cornice, diciamo, che abbia un bel gusto, fra virgolette. Sì. Contrasti sì, si possono creare, non è un problema, però diciamo, io dico il gusto, lì qualche problemino c'è, perché poi, non puoi risolvere solo con i bianchi, con i neri, con un passepartout bianco, ecco, tanto per dire, se uno vuole fare una cosa che, diciamo, che sia godibile, diciamo, da parte dell'artista, ma dopo probabilmente da quello che va a prendere il quadro, se riesce a venderlo, di questi tempi, e deve essere fatto, per conto mio, con decisamente un buon gusto.
Sì, poi è una cosa che ad esempio si sottovaluta tanto, è il fatto della conservazione, perché la cornice non è solo un vestito, deve anche conservare. E, tra l'altro, per le cornici io lavoro con mia sorella, perché le facciamo assieme, lei ha il laboratorio di cornici. E in realtà lavoriamo così, lei lavora su tutto quello che è l'asta moderna e io lavoro nel laboratorio sul recupero delle cornici antiche e sul restauro. E invece nella politica poi della chiusura della cornice, quello che noi abbiamo scelto è di fare sempre un'incorniciatura conservativa, quindi noi usiamo solo materiale antiacido e diventa come una bacheca, l'opera è protetta all'interno e deve essere comunque sempre rifruibile e non deve essere né danneggiata, come se fosse reversibile, deve essere come un restauro, una cornice deve essere reversibile e non rovinare l'opera. E a volte non ci si pensa, però ci sono piccole cose, il nastro adesivo non può essere uno scotch normale, noi usiamo dei nastri a pH neutro, i cartoni dei passepartout sono a pH neutro, i cartoni di fondo sono a pH neutro, ci deve essere aria tra il vetro e le carte, ad esempio, ci sono delle gomme apposta per chiudere le tele. Questa è una scelta che noi abbiamo fatto per differenziarci da quella che è la cornice che puoi trovare pronta o da quella che può essere una normale incorniciatura.
E hai fatto anche qualche bel lavoro per l'ente pubblico?
Sì, ne ho fatti diversi per gli enti pubblici e anche per aziende molto
importanti. Opere grandi,
importanti? Sì, cose molto importanti, sia di collezioni pubbliche che private, sia incorniciature che restauri. E anche su questo mi fa piacere, perché nonostante sia una piccola realtà e che ci sono solo da 10 anni, in realtà si fidano, quindi è positivo.
Facciamo una pausa. Prendiamo la nostra chiacchierata con Laura e cerchiamo di avere delle altre informazioni. So che comunque il tuo negozio ha avuto anche dei ruoli, credo, di coordinamento di attività particolari, delle attività artistiche. Cioè, diciamo, è un negozio un po' particolare, sì. Diciamo, non è solo l'aspetto tecnico, diciamo di fare le cornici, di fare certi tipi di lavori, però credo che la tua creatività e rapporti con altre persone ti abbia portato anche a fare dei rapporti con attività creative, espressive, con delle persone.
Sì, ho organizzato diversi corsi e ho invitato diversi artisti. Il primo grosso che ho fatto è stato con Ruben Belloso, che è un grandissimo pastellista spagnolo, e abbiamo fatto un corso di un weekend qua a Trento. E dopo di lui avevamo fatto il corso di calligrafia con Barbara Calzolari, che è una tra le più grandi calligrafe italiane. È venuto poco prima di chiudere, l'anno prima di chiudere per Covid, è venuto Pasqualino Fracasso, che è un grandissimo acquerellista. Sì, mi è sempre piaciuto fare corsi di questo genere, appunto perché trovo che a Trento forse questo manchi, no? Questa apertura verso l'esterno, o comunque la voglia c'è, perché ho sempre avuto un ottimo riscontro, però c'è poco, no? E allora sì, sono eventi faticosissimi da organizzare, quindi comunque in questi 10 anni ne ho fatti pochi, perché è molto impegnativo riuscire a organizzare eventi di questo genere, però li ho fatti e è stato anche molto bello, anche perché tra l'altro, cioè, mi ricordo il corso di Ruben, va bene i trentini, ma poi è venuta gente da Milano a fare il corso, da Verona, così idem quando c'è stata Barbara, avevo 2 ragazze da Milano, 3 ragazze da Verona, cioè, quindi comunque artisti estremamente seguiti ed eventi interessanti, anche perché sono personaggi che hanno, cioè, una forza creativa, poi persone belle, veramente degli eventi che esci che sei super carico, cioè interessante, molto bello.
Ecco, se ti interessa, ma te l'avevo già accennato per telefono, dall'anno scorso io faccio parte di un gruppo nuovo a Rovere della Luna, da Gentile Polo, quello che aveva la ditta, e lì diciamo lo spazio ha proprio questo spirito, non è solo uno spazio espositivo, un'associazione, ma in realtà diciamo uno spazio, un'associazione che cerca di creare legami fuori dal Trentino e all'interno del Trentino. L'idea è nata perché il Rovere della Luna è proprio sul confine linguistico, uh-huh, e perciò questo concetto di confine, in realtà noi vorremmo che non fosse confini, muri, ma bensì praterie, perciò a periodo delle cose. E vabbè, siamo così capitati in questo periodo sanitario particolare che ci ha creato delle difficoltà, però noi si cerca di resistere sperando che le cose migliorino, e comunque vorremmo proprio fare delle residenze, creare proprio un concetto di casa d'arte un po' alla tedesca. Perciò questo spirito ci piacerebbe riuscire a farlo, perciò se questa situazione migliora e tu hai voglia, sicuramente lì poi possiamo darti una mano, avere un appoggio e come dico, e bene o male io e anche Gentile una certa capacità organizzativa ce l'abbiamo e possiamo metterla benissimo a disposizione. Ah. Perciò,
ma no, ben venga, anche perché io credo fortemente nelle collaborazioni.
Allora io dico, mi pare di averlo già detto anche in qualche intervista l'anno scorso con qualche altro artista, bisognerebbe proprio cercare di imparare, per esempio, so, dal mondo musicale italiano, diciamo moderno, diciamo delle canzonette, fa virgolette, in questo anno e mezzo, due, le cose migliori sono state create proprio solo fra collaborazione di artisti. E se l'artista avesse questa capacità di capire che una collaborazione, mettere insieme 4-5 persone teste pensanti per realizzare un'idea, un progetto, è sicuramente una cosa molto forte e, per conto mio, porta a dei risultati sicuramente positivi, perché uno è lavorare da solo, che va benissimo, però se si mette insieme delle idee, delle teste, io dico, per conto mio, posso venire fuori. Ma poi mi sarebbe anche imparare dall'ambito della storia dell'arte, dei gruppi sono nati, di solito non durano mai tantissimo, però sono nati con l'arte moderna, con l'arte contemporanea, dei gruppi che sono durati 2, 3, 4, 5 anni e fatto delle cose sicuramente e hanno lasciato un segno nell'ambito della storia diciamo visiva, diciamo italiana, e perciò questa cosa bisognerebbe cercare di impararla.
Comunque nei giovani c'è un bel fermento, secondo me, perché comunque secondo me stanno rientrando ragazzi che probabilmente sono formati all'estero o nelle varie accademie italiane, e nei giovani io un bel fermento lo vedo, la voglia di fare. Poi probabilmente è difficile riuscire a ritagliarsi gli spazi qui, quello sì.
Io anche questa credo di averla già detta. Io per esempio conosco dei giovani, però ho visto che qualche problemino a rapportarsi c'è. Può darsi, probabilmente sono più vecchio io, però io ritengo di avere una certa età e per fortuna mia creatività è ancora abbastanza ampia, ma non solo creativa dal punto di vista della ragione, ma proprio dal punto di vista di creare delle idee, dei progetti, degli eventi. Però io vedo che qualche problemino a rapportarsi c'è, e poi ho visto che proprio perché l'ambiente artistico è sempre stato comunque abbastanza complicato, perché fare l'artista così, però bisogna pensare che dopo c'è l'aspetto commerciale, l'aspetto organizzativo, avere dei rapporti, fare delle mostre, e se uno non ha la fortuna di avere qualcuno che viene seguito, deve arrangiarsi, è complicato. E vedo che tantissimi giovani, io ho questa sensazione, fanno dei progetti in realtà per sopravvivere dal punto di vista lavorativo,
sì,
e
sì.
vanno a pescare in progetti comunali e provinciali, e perciò per conto mio poi queste idee, che possono essere anche molto interessanti, molto stimolanti, però c'è questo fattore economico e di sopravvivenza, io dico, che diventano chiuse.
Sì, sì.
E perché ce ne sono diversi nell'ambito qua del Trentino in questi 3-4 anni che fanno anche delle bellissime cose interessanti, però non è complicato. E se per esempio, perché per esempio loro usano moltissimo i social, usano cos'è, se vai a pescare delle persone che per l'età non, o per mentalità non usano questo mondo, si crea una barriera.
Sì.
Io, vedo anch'io per esempio il campo internet lo uso, però io dico sempre il massimo è un 6 meno meno, cioè non ho questa capacità, perché probabilmente è anche un discorso mentale e di preparazione. Tantissimi artisti giovani che vanno anche, girano il mondo, che vanno in Europa, devono per conto mio lavorare con le cose nuove, perché sennò non riesci a crearti un'attività, una.
Poi c'è anche uno scarto generazionale, secondo me. E devono, è giusto che poi ognuno trovi il suo spazio. E non, secondo me non è una piazza facile Trento, perché non è una piazza che ha paura delle cose nuove. E quindi secondo me si crea anche un po' questo conflitto, no? Del voler fare e non poterlo fare, del vecchio e il nuovo, no, non è facile, non è,
sì,
una piazza facile.
Io dico sempre, noi bene o male facciamo parte dell'Italia, però già siamo schiacciati in su, fra l'altro siamo schiacciati fra l'Italia e il mondo tedesco, perché gli altri tedeschi già lavorano in modo diverso, perché probabilmente sono avvantaggiati dal discorso linguistico.
Esatto.
Il Trentino, io dico sempre, non siamo né carne né pesce, non siamo rivolti verso il mondo nordico, non, e non siamo neanche molto rivolti verso, se pensi che tante persone per fare delle un'attività, diciamo, anche da poter vivere, che già nel campo artistico è molto complicato, e devono andare via da Trento,
sì.
O se no chi ha avuto la fortuna di fare l'insegnante all'accademia, allora dopo può fare l'artista, o a un livello più basso, io ho fatto l'insegnante alle medie e l'artista l'ho fatto lo stesso.
Ah.
Perché avevi la garanzia di avere uno stipendio, perché vivere d'arte,
oddio, adesso come adesso sono pochi che vivono d'arte.
No, ce ne sono bene ancora,
sì,
qualcuno, però è complicato. O se no devi andare via a Trento, devi, perché fra l'altro siamo pochi come popolazione, cioè non è che 600.000, mi pare, una roba del genere,
sì,
neanche,
sì.
Perciò vai a Milano, sono, sì, due rioni.
Poi siamo in un'epoca in cui comunque bisogna essere proiettati verso l'esterno. Cioè non si può sperare di poter comunque vivere d'arte a Trento? Cioè puoi essere il più grande artista del mondo, ma cioè, nel senso non puoi campare su Trento, cioè finito il giro dei parenti.
Sì,
cioè nel senso io penso che in qualsiasi settore...
O se no devi fare un discorso deciso, devi farcelo certi tipi di cose, perché poi bisogna pensare anche a questo. C'è uno per esempio che lavora sul contemporaneo, i trentini sul contemporaneo, pur avendo il Mart, diciamo, ma non è che sono molto
si apre una parentesi
molto preparati.
No vabbè, ma quello penso sia normale, cioè che bisogna proiettarsi verso l'esterno è normale, è così nella tecnologia, nella cultura, nella letteratura.
E tu per il negozio, il mondo social lo usi?
Sì, male, non sono.
Anche tu?
Non sono una grande tecnologica, ci provo, vengo bacchettato da chi mi segue e mi aiuta, perché no, sono veramente poco social e poco elettronica.
Ma io per esempio, diciamo, si può parlare male o bene di Facebook per esempio, però se lo usi, se si usa dal punto di vista lavorativo nel campo artistico, e ho visto che tutto sommato può essere una bella vetrina e ti può creare anche dei buoni rapporti, sì, e riuscire a gestire e pubblicizzare quello che fai, sì, per esempio.
Ma anche aiuta a conoscere cose diverse.
Se pensi che i giornali ormai è un disastro.
Sì.
Perché non ci sono più i giornalisti specializzati dal punto di vista artistico, ti può capitare al giornalista che scrive un incidente o arresto o omicidio, sì, e va a scrivere d'arte, diventa una volta invece almeno diciamo dei giornalisti che avevano una preparazione e scrivevano d'arte e che non occorreva chiamarli alle mostre, mandavano loro, sì, perché, sì, scrivevano il pezzo sull'Adige, sul Trentino, ormai non ci sono più, anche lì è un grosso guaio, per esempio.
Sì, anche quello è un po' un problema generalizzato, no? Che si sta perdendo la specializzazione sulle cose.
Sì.
È un po' l'iter, cioè nel senso anche manca proprio la ricerca, no? Di andare e approfondire determinate cose. Poi probabilmente anche questi poveri giornalisti in qualche modo devono campare.
Sì, no, probabilmente è sicuramente qui, anche perché comunque vedo che fra giornali che chiudono così ormai sono sempre meno, una volta ce n'erano di più, dopo c'era chi era di ruolo o non di ruolo, però bene o male riuscivano a lavorare, sì, o facevano i pubblicisti.
Sì, sì. No, la cosa interessante dei social è la velocità con cui puoi riuscire a contattare, a imparare, a conoscere, a vedere, quello è importantissimo. E poi è difficile essere al passo anche con questo, dovrebbe essere un secondo lavoro praticamente.
Dopo sentire se avevi qualche aneddoto di qualche situazione un po' anche sul comico, diciamo.
Oddio.
No. O se no persone che sono venute a chiederti delle cose, non dico impossibili ma quasi.
Oddio, cose impossibili me le chiedo tutti i giorni praticamente, poi mi rendo conto che ho come imparato a staccare, no? Cioè, finito dal lavoro cancello, resetto e determinate le cose le cancello. Ci sono cose strane come, vabbè, che era passata alla storia una ragazza che voleva il bianco Titanic, o una ragazza che era venuta con la lista del materiale scolastico e voleva il pelo di bue, e gli ho chiesto, beh, immagino il pennello di pelo di bue, no il pelo di bue, e niente, non si è fidata di me e ha detto che avrebbe chiesto per sicurezza. Poi sì, cose strane ne chiedono sempre.
E perciò vengono ancora insegnanti a prendere il materiale?
Sì, no, con le scuole lavoro tanto e per fortuna. Anche la cosa bella è che a prescindere dalle scuole, ad esempio l'Istituto d'Arte, e anche nelle scuole, le elementari, le superiori, e secondo me questo è importante, perché ad esempio io non ho fatto disegno e pittura, o poco, alle elementari, alle superiori. Invece adesso gli si sta dando tanto peso e secondo me è importante, perché la formazione artistica dovrebbe cominciare subito con i piccolini.
Mi sembra strana però questa sorpresa, perché io come ex insegnante sono ben 10 anni che sono andato in pensione.
Ma lì secondo me era tanto legata alla voglia e all'interesse dell'insegnante. Perché,
per esempio, se ricordo io, per esempio, era difficile comunque trovare nell'ambito delle elementari delle maestre che davano un spazio nel disegnare, o il massimo che facevano riprendevano cose imparate al MAR nei corsi.
Mm-hmm.
Perché, per esempio, quell'esperienza che ho io avevo parecchi ex alunni che mi diceva: ah, noi no, non facevamo niente perché la maestra, siamo stati cattivi, disegno non lo fate, musica non lo fate e ginnastica non la fate, cioè ero a quel livello, perché come è impostata la scuola elementare, il disegno come mezzo espressivo è ancora in prima e seconda, ma con la terza, dove subentrano le materie, c'è una chiusura, e dopo dipende, per conto mio, dalla fortuna se trovi anche un insegnante alle medie valido. Esatto. Perché se non trovi una persona valida non impari niente.
Esatto.
Perché diciamo, bisogna pensare che non è solo, diciamo, le persone che hanno delle capacità, quelle sono, io dico sempre, delle mosche bianche, dei marziani, ma in realtà la funzione della scuola delle medie è quella che nell'arco di 3 anni dovrebbe insegnarti delle basi a fare un disegno normale, senza stereotipi. Io dicevo sempre, imparate che se diventate genitori che vi chiedono di fare un disegno, che non fate tutte le stesse case fatte dallo stesso geometra. Facciamo l'ultima pausa. Facciamo gli ultimi 5 minuti con Laura in questa puntata un po' strana, un po' particolare, però direi molto stimolante, pur non parlando, diciamo, con un artista, con uno scultore, con un ceramista, però è sempre un mondo all'interno dell'arte, per conto mio, che è interessante e fra l'altro che tanti artisti, tante persone che lavorano in campo artistico, poi non è detto che siano artisti, ma comunque nella creatività, nell'espressività c'è bisogno, perché non è che si possa risolvere sempre tutto, fare un quadro con un filetto e basta, a volte bisogna andare a cercare delle cose particolari, delle carte particolari per avere certi tipi di risultati, e non è che si può trovare tutto su internet, anche se l'andazzo mi sembra, è brutto dirlo, io mi è capitato l'anno scorso di parlare con una persona che è all'interno di Amazon e sembra che vorrebbero creare un campo, ampliare il campo artistico dell'utilizzo di materiali erbaria, e allora lì per me sarà un disastro.
No, vabbè, no. Per fortuna forse resto ancora uno di quei settori non troppo colpiti dall'online, perché c'è, logicamente c'è, però è sempre un settore in cui c'è bisogno magari del consulto, del capire come usare i materiali, l'avere il dubbio, il poter guardare, poter toccare il materiale, quindi su questo tutto sommato forse un pochino mi salvo.
E all'interno del negozio vengono più maschietti o femminucce, per esempio? Quindi una domanda un po' strana, però perché per esempio io ho constatato che in questi ultimi 10-15 anni ci sono tante signorine, donne che si sono messe a voler dipingere, imparare l'aspetto tecnico, che una volta erano sicuramente meno, per esempio. Sì. Fra l'altro ce ne sono anche in giro diverse signore e signorine che fanno delle cose decisamente anche molto interessanti, per esempio.
No, allora, assolutamente più donne che uomini vengono in negozio e... No, ci sono tante donne, secondo me nell'ambito trentino ci sono tante donne, più o meno professioniste, ma molto brave. E chiaramente è un modo un po' diverso, forse, si parlava della differenza su come dipinge o come approccia all'arte una donna e un uomo, chiaramente è diverso. Poi il cliente artista, è chiaramente l'uomo è più pragmatico, più veloce, è un acquisto più rapido. La donna è più passionale, è curiosa, approfondisce.
Vuole sapere il perché.
Esatto, il per come. Di solito sì, funziona così. L'acquisto dell'artista uomo è molto molto veloce, rapido. Di solito l'uomo entra, sa quello che vuole. L'uomo di solito si serve da solo.
Ah, anche quello, vado a te.
Esatto. E, mentre la donna... ama il consulto.
Ma forse sarà anche perché forse ci sei tu come aspetto femminile, che probabilmente aiuta anche questo modo di rapportarsi, o no, per esempio? Adesso così è una cosa che penso.
Sì e no, insomma, ho avuto dei problemi per il fatto di essere donna, perché poi lavorando anche con i restauratori e con gli artigiani, e mi è capitato soprattutto all'inizio di trovare un muro, no? quindi di dover rapportarmi con uomini, con artigiani che non accettavano di essere serviti oppure di avere consigli da una donna, soprattutto anche magari tanto più giovane di loro. Mi è capitato una volta, e questo è passato la storia, è entrato questo falegname e mi ha chiesto con chi poteva parlare, gli ho detto può parlare con me, mi fa no, io voglio parlare col titolare. E io gli ho detto il titolare sono io, e si è girato, è uscito, è andato via. E la cosa bella è che adesso invece lui non è più tornato. Però gente con cui avevo all'inizio avuto problemi in realtà vengono magari e mi chiedono consigli e mi chiedono io cosa farei, io che materiale userei. E poi sì, forse con la donna magari aiuta, rilassa. Poi nel senso, io penso che sia il bello del mio negozio e l'impronta che ho sempre voluto dargli, cioè il fatto che non deve essere un negozio mordi e fuggi, anche perché cose così ce ne sono in infinità, cioè puoi andare ovunque. Cioè, da me vieni e ti aiuto, ti spiego il materiale, ti risolvo il problema, è questo che fa la differenza poi.
Probabilmente, come dicevamo all'inizio, l'esperienza e la conoscenza dei materiali è talmente forte che probabilmente tante persone hanno bisogno di un aiuto. Perché
è capitato adesso, il primo anno mi vengono tutti gli aneddoti. Mi è capitato una volta, mi telefona una persona che non ha avuto probabilmente il coraggio di venire in negozio e mi chiede dell'uso di un particolare materiale, e dopo un po' che parliamo gli faccio però questo materiale non puoi averlo, cioè aveva dei problemi, gli faccio questo materiale però non l'hai preso da me. Fa no, non l'ho preso da te. E gli faccio beh, allora si rivolga alla persona che gliel'ha venduto, e lei mi ha risposto che no, era stata, non gli avevano dato una risposta e l'unica soluzione che gli era venuta in mente era chiamare me per avere...
Perché per esempio sul discorso dei materiali, per esempio so che proprio parlavamo con Perini, e poi io ero amico di Gianmario Finadri, che era nella mia classe, che ha fatto il restauratore. Mi diceva che ci sono grossi problemi del restauro proprio di opere contemporanee, proprio perché tanta sperimentazione non è stata fatta con i materiali giusti, perciò anche metterci mano per restaurare diventa complicato.
che sono materiali sintetici che tendono a deteriorare e quindi è molto molto più difficile
l'utilizzo della chimica che cambia
proprio totalmente.
Le cellule cambiano, esatto. Invece se usi materiali nuovi. Allora, la nostra chiacchierata qua ci dovrebbe andare avanti ancora all'infinito, ma la nostra chiacchierata è finita. Allora io ti ringrazio.
Ringrazio te, è stato molto carino.
Va bene, io ringrazio e a venerdì prossimo.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.